6 di sera.
Il governo britannico vuole rendere più severo il sistema di accoglienza dei richiedenti l'asilo. Buonasera da Pervin Cavacioglu. Partiremo da qui questa sera, dall'annuncio della ministra dell'interno britannica che intende intervenire sulle condizioni per ottenere e rinnovare lo statuto di rifugiato nel paese. La riforma sarà presto presentata nel dettaglio e punta a contrastare l'immigrazione illegale, ispirandosi a quanto sta facendo la Danimarca in questo ambito. E poi ci concentreremo su un aspetto degli accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea, un aspetto forse tra i più importanti, l'adozione della legge europea in modo dinamico.
Il senso di questi accordi è che la Svizzera accetti tutte le riforme europee, non possa dire di no, però naturalmente anche l'Unione Europea ha riconosciuto che c'è il pericolo che la Svizzera, ad esempio il Parlamento o il popolo svizzero, diranno una volta di no.
Il professor Andreas Glaser ci aiuterà a capire le implicazioni giuridiche e politiche. Il premio Espace Suisse 2025 sezione Ticino finisce in Valle Maggia. A Giumaglio, edifici e paesaggi della vita rurale sono stati tutelati e valorizzati lungo un ventennio grazie ai progetti del patriziato del comune e dell'associazione Per Giumai. Oggi è stato consegnato loro il premio e c'eravamo anche noi. Questo è altro in 6 di sera. Iniziamo. E iniziamo quindi dal Regno Unito. Il governo sta per presentare una delle più dure revisioni del sistema di asilo degli ultimi anni, affermando di ispirarsi direttamente al modello restrittivo della Danimarca. I piani estenderebbero drasticamente i tempi di attesa dei rifugiati prima di potersi insediare definitivamente e introdurrebbero revisioni regolari del loro diritto di soggiorno. Cominciamo con la cronaca. Da Londra riferisce Loretta Dal Pozzo.
I am the child of immigrants. My parents came to this country.
Sono figlia di immigrati. I miei genitori sono arrivati legalmente in questo paese tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. Per me è una missione morale.
This is a moral mission for me.
Così Shabana Mahmood, ministro degli interni britannico, ha giustificato questa mattina in una serie di interviste televisive un inasprimento delle politiche di immigrazione.
Illegal migration is creating division.
Mi rendo conto che l'immigrazione clandestina sta creando divisioni nel nostro paese, ha continuato, sta polarizzando le comunità e non voglio restare a guardare.
I don't want to stand back and watch that happen.
Maggiori dettagli sul giro di vite contro l'immigrazione verranno annunciati domani. Per ora si sa che l'obbligo legale di fornire alloggio e indennità settimanali a determinati richiedenti l'asilo sarà revocato. Le modifiche si applicheranno alle persone legalmente in grado di lavorare, ma che scelgono di non farlo, e a coloro che infrangono la legge. Shabana Mahmood ha affermato che il sostegno finanziato dai contribuenti dovrebbe essere prioritario per coloro che contribuiscono all'economia e alle comunità locali. Con le riforme, la protezione dei rifugiati nel Regno Unito diventerà temporanea. Il loro statuto sarà rivisto ogni 2 anni e mezzo e potrà essere revocato se il paese d'origine del richiedente sarà ritenuto sicuro. Un piano che si basa in larga misura sulla Danimarca, dove i rifugiati ricevono permessi temporanei, devono presentare regolarmente nuove domande e possono essere rimpatriati. Un modello che ha contribuito a ridurre drasticamente le richieste di asilo. Londra prevede di sostituire quello che definisce un processo automatico di 5 anni per l'insediamento con un percorso di 20 anni per la residenza permanente ed intende anche reinterpretare l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che tutela il diritto alla vita familiare, in particolare laddove ha bloccato le espulsioni. Le misure giungono in un momento in cui l'immigrazione è in cima alle preoccupazioni degli elettori. Oltre 109.000 persone hanno chiesto asilo nei primi 4 mesi dell'anno, un aumento del 17% rispetto al 2024.
Cerchiamo ora di capire meglio cosa ci sia dietro alle modifiche più radicali in materia di asilo degli ultimi anni nel paese. Loretta Dal Pozzo, cosa sta tentando di ottenere il governo britannico con questo cambiamento?
Sì, quella del governo è una svolta politica molto chiara di deterrenza. Si vuole rendere il Regno Unito un luogo poco attraente per l'immigrazione e si è disposte ad usare le maniere forti per farlo. Secondo le autorità, infatti, ci sono bande criminali che spacciano il Regno Unito per una destinazione d'oro, promettendo alberghi e cibo gratuito, e questo deve finire. Per la ministra dell'Interno, inoltre, il sistema di asilo britannico è eccessivamente generoso, soprattutto rispetto a quello di molti partner europei. La Danimarca è servita, ad esempio, proprio perché il suo modello ha contribuito a far scendere le richieste di asilo al livello più basso degli ultimi 40 anni.
Ma perché questa riforma arriva proprio ora?
Beh, l'immigrazione è diventata effettivamente la principale preoccupazione degli elettori britannici, addirittura davanti all'economia. Il governo, che è in crisi su più fronti, deve dimostrare di poter ridurre i numeri. Negli ultimi mesi, inoltre, ci sono state numerose proteste, anche violente, contro le politiche di asilo del paese e fuori dagli alberghi dove sono alloggiati i richiedenti l'asilo. Il governo laburista aveva già inasprito le sue politiche sull'immigrazione, soprattutto per quanto riguarda le traversate illegali su piccole imbarcazioni dalla Francia, nel tentativo anche di arginare la crescente popolarità del partito populista Reform UK, che ha guidato il programma sull'immigrazione, ma questo inasprimento non ha portato a grandissimi risultati. Politicamente, quindi, si tratta sì anche di contrastare le critiche provenienti dalla destra, sebbene questa mattina Shabana Mahmood abbia rifiutato questa spiegazione, affermando invece che le riforme rispondono ad un sistema rotto e corrotto e non alle pressioni della destra.
Che dire invece delle reazioni di oggi e delle critiche anche interne al Partito Laburista?
Sì, le reazioni sono anche interne. Alcuni parlamentari laburisti di sinistra affermano che si rischia di scivolare in posizioni di estrema destra. Per i conservatori invece i piani non sono sufficienti, mentre i liberal democratici sostengono che il governo dovrebbe consentire ai richiedenti l'asilo di lavorare proprio per dare una spinta all'economia. Infine, le organizzazioni benefiche affermano che le nuove misure alimenteranno tensioni e razzismo, senza però snellire la burocrazia. Più di 100 organizzazioni hanno scritto direttamente al ministro degli interni sollecitando un ripensamento e sottolineando che le persone non scelgono il Regno Unito per le sue norme in materia di asilo, ma perché hanno dei legami familiari, perché parlano inglese. Quindi un'attesa di 20 anni lascerebbe i rifugiati in un limbo, ma non li scoraggerebbe a venire.
Loretta Dal Pozzo da Londra sulla riforma britannica in materia di asilo. Non restiamo all'estero, ma vogliamo in Cile, dove sono aperte le urne per le elezioni legislative e soprattutto presidenziali. Una corsa molto aperta alla presidenza, dove si contrappongono la coalizione di governo di sinistra a una serie di formazioni di destra. È davvero difficile capire per chi voteranno i cileni, ma secondo i sondaggi, i candidati che dovrebbero passare al ballottaggio in dicembre sono il candidato di ultradestra José Antonio Kast, lo youtuber ultraconservatore Johannes Kaiser, che potrebbe essere la sorpresa, e la candidata di sinistra e politica del Partito Comunista Jeanette Jara. Di quest'ultima vi proponiamo ora un ritratto curato da Elena Basso da Santiago.
Jeanette Jara è la candidata della coalizione di centro-sinistra alle presidenziali cilene, il cui primo turno si terrà questa domenica. Politica del Partito Comunista, la candidatura di Jara sembra un miracolo in un paese, il Cile, che ha il terrore del comunismo. Ma non solo. Jara proviene da un contesto molto umile e in un paese diseguale come il Cile non c'era mai stata una possibile presidente cilena con origini popolari come le sue. Avvocata e amministratrice pubblica, Jara ha 51 anni e una lunga carriera politica alle spalle. Figlia di una casalinga e di un meccanico, è stata la prima laureata della sua famiglia. Ha iniziato a militare nella gioventù del Partito Comunista Cileno quando aveva solo 15 anni e da allora ha ricoperto ruoli sempre più rilevanti, fino a diventare la candidata alle presidenziali del partito. Ex ministra del lavoro dell'attuale governo progressista cileno, Jara ha vinto le primarie della sinistra con il 60% dei voti. È riuscita a conquistare tanto l'elettorato più a sinistra come quello più di centro, grazie a una campagna molto pragmatica, diretta e chiara. Come spiega Claudia Pascual, senatrice e militante del Partito Comunista, che conosce Jara sin dai tempi dell'università.
Ella es una persona en primer lugar que irradia lo que ha vivido.
Credo che sia una persona che mostra quello che ha vissuto, le sue origini popolari e poi è molto inclusiva. Sa lavorare in squadra e ascolta le persone. È molto importante, continua la senatrice, non scordarsi da dove si viene, delle proprie origini. Jara non se lo scorda e grazie a questo riesce a connettersi con tantissime persone che provengono dai contesti più umili.
Come già lo saben, fui una niña che partió su vida in una famiglia umilde. E quiero in primer lugar agradecer a mi familia che hoy día me está acompañando acá, desde Conchalí a La Moneda.
Il suo programma si centra su tre pilastri: contrastare l'aumento del costo della vita, rafforzare la sicurezza e migliorare la sanità pubblica. I sondaggi la danno favorita per le elezioni presidenziali insieme al candidato di ultradestra José Antonio Kast. Ma c'è un altro candidato che nelle ultime settimane sta salendo nei sondaggi, Johannes Kaiser. Nato come youtuber e oggi candidato di ultradestra e ultraconservatore, che sta raccogliendo consensi fra i cittadini più estremisti. Sono molti gli analisti che pensano che potrebbe persino passare al ballottaggio.
Rientriamo in Svizzera, ci vogliamo concentrare ora sugli accordi con l'Unione Europea che contengono molte novità. Al di là dei dettagli puntuali c'è un aspetto più tecnico che fa molto parlare, la cosiddetta ripresa dinamica del diritto. Oggi vogliamo approfondirlo. Ripresa del diritto significa che quando in futuro l'Unione Europea cambierà una sua legge direttamente legata a uno degli accordi bilaterali, anche la Svizzera adeguerà le sue leggi. C'è di mezzo quindi la sovranità. I negoziatori svizzeri hanno ottenuto che questa ripresa non sarà automatica, bensì dinamica. In pratica, la Svizzera potrà rifiutare la modifica, ma dovrà accettare delle contromisure. Alan Grammeri ne ha parlato con il professore di diritto costituzionale Andreas Glaser, chiedendogli innanzitutto una valutazione sulla rilevanza di questo elemento nei nuovi accordi bilaterali in discussione.
A prima vista sono aspetti piuttosto tecnici, complicati, ma politicamente anche dal punto di vista legale sono secondo me gli elementi più importanti di questo pacchetto tutto intero.
Perché?
Perché innanzitutto il recepimento dinamico del diritto europeo sarà un cambiamento fondamentale della procedura legislativa per il Parlamento, ma anche per i votanti svizzeri.
Concretamente si sta parlando di alcune modifiche che possono essere decise a Bruxelles e poi entrano in una maniera che il Consiglio federale dice non automatica ma dinamica nel diritto svizzero, cioè si può sempre dire di no.
Sì, esatto, c'è questa contraddizione. Naturalmente si può sempre violare un contratto e è questo che la Svizzera farebbe se non accettasse una volta questa riforma europea.
Il consigliere federale Ignazio Cassis però ha detto, anche in conferenza stampa, che la Svizzera può dire di no, bisogna semplicemente accettare delle contromisure, che non chiama sanzioni, ma delle misure per riequilibrare i rapporti quando la Svizzera appunto qualcosa non vuole accettarlo.
Sì, allora i nuovi accordi sono in questo senso chiari. Il senso di questi accordi è che la Svizzera accetti tutte le riforme europee, non possa dire di no dopo, però naturalmente anche l'Unione Europea ha riconosciuto quasi tramite queste contramisure che c'è il pericolo che la Svizzera, ad esempio il Parlamento o il popolo svizzero, diranno una volta di no.
Lei da quel che dice intuisco che è scettico su questa dinamica, che però non è del tutto nuova. Nell'accordo di Schengen-Dublino tra Svizzera e Unione Europea già c'è una ripresa del diritto anche più forte rispetto a quella di cui abbiamo parlato finora. Perché ora dovrebbe essere più problematico?
Sì, esatto. Sull'area di Schengen abbiamo già questo sistema quasi del recepimento dinamico, ma adesso parliamo naturalmente di aree di diritto molto più larghe. Innanzitutto la libera circolazione delle persone, e adesso secondo me è arrivato il momento di regolare più in dettaglio questa procedura.
Che dettagli si possono ancora regolare meglio secondo lei in particolare?
Bisogna quasi un sistema d'allarme, che già molto presto in questa procedura di recepimento i parlamentari o addirittura i votanti avranno una possibilità di intervenire nella procedura e di dire: qui abbiamo un problema politico, non vogliamo accettare forse questa riforma europea.
Quindi lei intravede il rischio che una novità che sta arrivando da Bruxelles passi quasi inosservata e quindi non sia più il tempo per prendere una contromisura o per dire all'Unione Europea: fate una piccola eccezione che per noi è importante.
Sì, esatto. Dire di no più presto è sempre più facile che dire di no più tardi, direi, e di segnalare all'Unione Europea che c'è un problema.
Non è un po' un discorso ipocrita essere così pignoli con l'Unione Europea quando vediamo che nei rapporti di forza internazionale con gli Stati Uniti, ma anche con altri paesi, già adesso bisogna piegarsi a decisioni prese altrove, di fatto, anche se non con tutti questi cavilli legali?
Sì, certo, se si conguala naturalmente la situazione con la forza dei fatti, quasi in contatto con altri paesi, diciamo la Cina o gli Stati Uniti, parliamo naturalmente di un altro livello nei contatti con l'Unione Europea, ma secondo me si deve anche essere molto corretto nella relazione con l'Unione Europea, che è su un livello di Stato di diritto democratico che non si può naturalmente conguagliare con altri paesi del mondo. Se si vuole un po' un problema di lusso, ma abbiamo anche questa aspettativa nelle relazioni con l'Unione Europea.
Un aspetto rilevante per poter decidere potrebbe essere: c'è la possibilità di tornare indietro oppure no? In altre parole, quanto sarà possibile testare questo modello per 10 anni e poi eventualmente dire: no, non ci piace, facciamo un passo indietro e torniamo alla situazione precedente?
Sì, tornare indietro diventa sempre più difficile, ma si è anche visto con la situazione del Brexit che tutto è naturalmente legalmente possibile, diventa più complicato, ma gli accordi bilaterali si possono naturalmente sempre denunciare se si vuole, ma sarà più complicato naturalmente dopo 10 o 20 anni.
Le risposte di Andreas Glaser, professore di diritto costituzionale all'Università di Zurigo. In Ticino ora, in Ticino per la precisione, andiamo a Giumaglio, in Valle Maggia. Oggi è stato premiato l'impegno congiunto del patriziato del comune e dell'associazione per Giumai. Insieme hanno recuperato alcuni edifici e paesaggi della vita rurale con il supporto della comunità locale. Per questo a entrambi gli enti è stato conferito oggi il premio Espace Suisse 2025. Attuati sull'arco di un ventennio, i progetti di tutela e valorizzazione si estendono dal paese fino all'Alpe Spluga, a 1500 metri di quota. Sul posto per noi c'era Romina Lara.
Tutti dovrebbero sapere com'era un tempo la vita sui monti. In sintesi, fam, fum e fritsch. Il mangiare era poco e sempre quello. Non vi era né luce né acqua in casa. Le costruzioni, nella loro necessaria bellezza, erano frutto della penuria e della fatica.
La citazione dell'architetto Tita Carloni, la voce è di Moreno Ceglio, che presiede il gruppo di lavoro del premio Espace Suisse.
Assieme all'assegno vi consegniamo un piccolo diploma cartaceo.
Attivo da 40 anni, il premio a cadenza biennale viene attribuito su input del gruppo regionale dell'associazione a progetti meritevoli nel campo della valorizzazione territoriale. Quest'anno, con un importo raddoppiato a 10.000 franchi, la scelta tra la decina di progetti individuati è caduta sulle iniziative di recupero e tutela portate avanti sul territorio di Giumaglio, dal patriziato e dall'associazione per Giumai, fondata nel 2022. Dal recupero di un'alpe al risanamento del nucleo alpestre Piaroe, che ha ridato vita ad edifici rurali abbandonati da decenni, e numerosi interventi di valorizzazione paesaggistica. Moreno Ceglio, Cosa vi ha convinto in particolare?
Concretezza, qualità e perseveranza. Se pensiamo che i primi interventi risalgono più di 20 anni fa, l'Alpe Spluga, e gli ultimi sono in corso, anzi ne sono previsti anche in futuro. Ecco, questa costanza su 2 decenni, oltre alla qualità degli interventi promossi, dimostrano la validità di quanto queste 2 associazioni hanno saputo produrre.
Una collaborazione esemplare è stata definita oggi nella sala gremita del Comune e con essa si è premiato l'impegno di una comunità a favore del proprio territorio.
Un elemento fondamentale è stata proprio questa forte volontà di 2 enti di contribuire a preservare in modo attivo un patrimonio che è minacciato di scomparsa.
Così Riccardo De Gottardi, presidente del gruppo regionale di Espace Suisse, sinergie che Davide Cerini, presidente del Patriziato, descrive così.
Noi forse come Patriziato abbiamo più una vocazione di lavoro manuale sul territorio, con l'associazione Pregiumai abbiamo trovato un buon aiuto per la burocrazia e un aiuto per entrambi, penso.
Anche un centinaio di volontari ha dato una mano, tra loro Marzio Coppini, agricoltore.
Mi è stato chiesto se volevo partecipare per pulire e tagliare le piante a Corte Pierreux. Ho detto più che volentieri, erano dei caseggiati, qualcuno cadeva, gli altri erano un po' in uno stato precario. Sono tutte testimonianze che un domani, se non prendiamo in considerazione, vanno perse e le generazioni che verranno dopo non sapranno neanche più cosa servivano e cosa erano.
Un esempio che rispecchia alla filosofia del manifesto Rustici promosso 3 anni fa in Valle Maggia per incentivare un po' tutti a fare di più. L'auspicio di Aaron Piezzi, presidente dell'associazione Pergimai, è che in valle altri imbocchino questa via.
Quello che è importante è aiutarci e stimolarci a vicenda tutti uniti verso questo obiettivo.
In un momento in cui il Cantone sta per aprire la consultazione per la nuova versione del piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti, lo strumento pianificatorio che tocca l'annosa questione dei rustici e che terrà conto del nuovo quadro giuridico a livello federale. I nostri interlocutori sperano in allentamenti che possano aiutare chi si impegna. Davide Cerini intanto ci accompagna a vedere qualcuno degli interventi nel villaggio. Una fontana monolitica, una tinera e lungo il sentiero i muri a secco.
Il pezzo qui che abbiamo appena fatto avevano i muri disastrati. Non abbiamo voluto proprio stravolgere troppo il territorio, abbiamo cercato di molto mirare gli interventi che abbiamo fatto.
Un lavoro che proseguirà con nuovi progetti già in cantiere.
Dai paesaggi tutelati passiamo a uno dei beni più importanti che ci fornisce la natura. Parliamo dell'acqua. È alla base della vita, ma è sempre sotto pressione a causa delle sostanze inquinanti che la minacciano. Al 6° congresso Acqua 360, svoltosi in settimana a Lugano, si è voluto mettere l'accento proprio sulla protezione dell'acqua. Il servizio è di Cristian Gilardoni.
I buoi sono già scappati dalla stalla. È con questa frase che è cominciato il congresso che, come indica il nome, si prefigge di trattare l'acqua a 360 gradi. Il riferimento è alle PFAS, i cosiddetti inquinanti eterni. Raffaele Domeniconi, responsabile per la Svizzera italiana dell'Associazione Svizzera dei Professionisti della Protezione delle Acque e organizzatore dell'evento, oggi è stato evidenziato quanto tempo ci vuole per intervenire. Se si impiega decenni a partire dal momento in cui si è riscontrato quanto sono problematiche, con questo tipo di inquinanti non si arriva troppo tardi.
È il grande dilemma, io penso che sia il prezzo da pagare per la modernità. Noi vogliamo tecnologia, vogliamo il comfort, vogliamo le cose belle, le cose eccezionali, però c'è un prezzo da pagare e questo è il prezzo ambientale. Purtroppo da quando l'uomo produce beni, da quando si evolve tecnologicamente, ci sono degli effetti sull'ambiente che vengono sempre inevitabilmente dopo. Quindi ogni generazione avrà il suo prezzo da pagare. I miei nonni o i miei genitori il DDT e noi avremo i PFAS.
Tra gli scenari si ipotizza che in futuro dovremo sempre trattare l'acqua prima di distribuirla. La Svizzera, il paese dell'acqua e della natura nell'immaginario incontaminata, deve valutare scenari simili.
Effettivamente fino a qualche decennio fa la grossa minaccia erano le sostanze biologiche, quindi virus, batteri, perché rappresentavano una minaccia immediata per la salute. Questi abbiamo imparato a toglierli e a gestirli. Adesso effettivamente con queste nuove sostanze è molto difficile evitare dei trattamenti e lo sarà in futuro. Noi confidiamo comunque di riuscire a mantenere l'acqua a un livello il più vicino al naturale possibile.
Lothar Eicher, tossicologo presso il Centro Svizzero di Tossicologia Umana Applicata, come mai ci vuole così tanto tempo?
Perché? Perché la regolamentazione è sempre una questione relativamente lunga e complessa in cui bisogna valutare molti aspetti diversi. E tutto questo richiede tempo. Partiamo sempre dal presupposto che abbiamo circa 100.000 sostanze chimiche diverse e che poche centinaia di esse sono relativamente ben studiate. Di norma si tratta di prodotti farmaceutici e pesticidi. Tutte le altre sostanze chimiche industriali sono molto meno analizzate. Naturalmente abbiamo bisogno di molto denaro per studiarle in dettaglio perché gli studi che facciamo oggi sono estremamente costosi.
A Lugano era presente anche Anna Bozzi dell'Associazione Economica Svizzera della Chimica, Farmaceutica e Scienze della Vita, industrie che sostengono limiti basati sul rischio e su evidenze scientifiche, sono invece contrarie a divieti generalizzati.
Queste sostanze hanno un loro valore, sono molto importanti anche in campi che sono centrali anche per lo sviluppo della sostenibilità, nel campo dell'energia, nel campo della medicina, hanno veramente applicazioni molto importanti a cui non è facile rinunciare.
Per potenziare la protezione delle acque è atteso anche il consigliere federale Albert Rösti, che dovrebbe esprimersi entro fine mese.
Nell'ultimo contributo ci occupiamo di dipendenze. Il tema è stato al centro negli scorsi giorni a Lugano di una conferenza, più precisamente dell'undicesima edizione della Piattaforma Annuale dell'Eccellenza e della Sostenibilità del Sistema Sanitario. L'incontro ha permesso ai professionisti del settore di confrontarsi sul tema appunto delle dipendenze, da quelle classiche legate a sostanze fino a quelle più recenti con il cibo e le tecnologie. Ci dice di più Umberto Gatti.
Le dipendenze da sostanze sono in aumento in Svizzera, sia di quelle legali che di quelle illegali. Una situazione che non risparmia il Ticino, anche se con dati più tranquillizzanti. Il medico cantonale Giorgio Merlani.
Possiamo fare due grandi categorie, le cosiddette sostanze legali, medicamenti, alcol, tabacco, e poi tutte le sostanze illegali dall'altra parte. Quello che emerge sulle sostanze legali è che siamo sicuramente sotto quello che è la media nazionale. Il Canton Ticino è un po' meno colpito, abbiamo non di meno anche noi una tendenza all'aumento, soprattutto su alcune sostanze come la cocaina, come il crack, che si vede crescere sugli anni. Dall'altro lato, sul tabacco siamo invece un po' peggio del resto della Svizzera, tendiamo ancora a fumare di più del resto della Svizzera, e l'alcol è un'immagine in chiaro scuro. Abbiamo più persone che bevono tanto e abbiamo molte più persone che non bevono del tutto, quindi nella media siamo lì sulla media nazionale, però appunto con questo quadro nettamente diverso.
Ma come si creano le dipendenze e su quali meccanismi giocano in particolare le industrie per legarci alle sostanze illegali o alle nuove dipendenze legate a tecnologia e cibo? Viene utilizzato il meccanismo della ricompensa e della gratifica immediata, in particolare attraverso la dopamina. Il professore Alain Kehlin, direttore dell'Istituto di Neuroscienze Cliniche dell'ente ospedaliero cantonale.
La dopamina, che è un neurotrasmettore molto importante nel cervello, che gioca tanti ruoli, ma gioca un ruolo molto importante nelle dipendenze, fa parte di ciò che chiamiamo il sistema di ricompensa, di soddisfazione quando qualcosa di positivo, e che anche la soddisfazione, diciamo, immediata quando ho un consumo di droga. Dunque si è capito che le droghe, che sia la cocaina, la morfina, il cannabis o altre, sono molto diverse, agiscono su dei sistemi molto diversi nel cervello, ma alla fine tutti hanno un effetto sul sistema dopaminergico, e il cambiamento di comportamento per il fatto che vado a cercare, che ho bisogno della droga, sono tutti legati a un disfunzionamento di questo sistema dopaminergico.
Un sistema che non è solo legato alle droghe, ma magari anche al cibo, utilizzo di internet o dei social media.
Ecco, penso questo è un aspetto molto importante. Il sistema dopaminergico è il sistema che è anche attivo quando ho sete e bevo dell'acqua, o anche un po' di dopamina che mi dice bene, la ricompensa. Ma nel nostro mondo digitale si è visto che, per esempio, la dipendenza a giochi digitali, eccetera, o i likes anche, per esempio, sui social media, hanno giovani che sono dipendenti dai likes. No, se non ne hanno abbastanza sono tristi. Effettivamente anche questo è legato al sistema dopaminergico.
Come ci si inserisce in questo sistema per interromperlo? Qual è la chiave che può permettere di staccarsi da una dipendenza?
Allora questo è un po' prematuro, capiamo adesso molto meglio, ma non abbiamo ancora veramente una terapia specifica. Abbiamo tante medicine che agiscono sul sistema dopaminergico in realtà, ma hanno tanti effetti collaterali, agiscono su tante funzioni del sistema dopaminergico. Qui si dovrebbe poter andare veramente su questo sistema. E una, diciamo, delle terapie promettenti sono gli agonista della GLP-1, dunque questa iniezione che si fa per trattare l'obesità, e si è scoperto che questo hanno effettivamente un effetto positivo sulle dipendenze. Si è anche visto che queste sostanze agiscono esattamente su questo sistema di ricompensa del cervello legato alla dopamina. Dunque questa è una delle speranze che nei casi di dipendenze severe che questo potrebbe aiutare.
Però è ancora troppo presto, bisogna ancora fare studi più approfonditi.
Penso che c'è bisogno effettivamente di ancora qualche anno, ma penso che è promettente. Non abbiamo mai capito così bene i meccanismi delle dipendenze nel cervello umano come oggi.
È tutto per questa edizione di 6 di sera, preparata con Giuseppe Bucci e la redazione dell'Informazione Radio. Dopo di noi gli aggiornamenti sportivi e il magazine culturale, che oggi si occupa di un libro su vita e opere di Meret Oppenheim. Buon ascolto.